Oggi è giovedì, la liturgia della parola, la liturgia delle ore e adesso anche i misteri della luce che il Papa ha voluto per questo giorno ci orientano verso il dono dell'Eucarestia. E allora non possiamo non condividere quella pagina con cui Matteo ci trasmette questo dono, sottolineando la sua specificità. La cena pasquale in Matteo è la cena con l'Emanuele, è l'Eucarestia, come dice il Papa nel titolo della sua enciclica, che fa la Chiesa e che verifica se è una Chiesa che celebra perché quella Eucaristia sia vera. Qui non sto a fare i raffronti tra le quattro tradizioni della istituzione dell'Eucaristia, appunto vado subito a Matteo, notando che, come gli altri, inserisce questo dono, il dono che Cristo fa di sé, non soltanto come persona, ma di sé come evento, perciò del suo mistero pasquale, tra l'annuncio del tradimento di Giuda e la predizione del rinnegamento di Pietro. Possiamo dire che la comunità che celebra l'Eucaristia non è diversa, non è migliore da quella comunità che è stata descritta nel capitolo 18 di Matteo. Una comunità che ha dei fratelli che si smarriscono, altri che sbagliano, altri che si scandalizzano. Una comunità presieduta da chi è stanco di perdonare, devo perdonare 7 volte, e invece riceve il ministero di perdonare come Dio, 70 volte 7. Questa è la comunità che ci descrive Matteo e che adesso è intorno a Gesù per celebrare l'Eucaristia, ma che non è diversa da quella che componiamo noi quando celebriamo l'Eucaristia. Dicevo ancora una volta, è il realismo evangelico. Matteo 26, 17 e 19, i preparativi del pasto pasquale. Il primo giorno degli azimi, era quel rito contadino che è confluito nel rito pastorale dell'agnello. Tutte e due erano un propiziarsi le divinità all'inizio della primavera. Gli azimi. Non bisogna confondere, mettere insieme quella commistione, no, che entra nelle leggi cultuali, il vecchio con il nuovo. Notiamo che il nuovo è orzo, non è grano. Perché a marzo c'è il raccolto dell'orzo, per cui anche il documento. Ecco, questo per dire, a volte noi siamo più cristiani di Cristo. Per anni i malati di celiachia hanno avuto difficoltà a ricevere un'ostia adatta a loro perché non c'era abbastanza frumento. Allora, questo non mettere insieme. Ricordate la parabola del banchetto, Matteo 22. La sala si riempì, buoni e cattivi. Vide uno senza l'abito nuziale. No, perché era cattivo, non aveva l'abito nuziale. Qual è l'abito nuziale? Per cui buoni e cattivi possono stare insieme. È Cristo stesso. Rivestitevi di Cristo. È la misericordia. La santità non è non peccare, ma farsi perdonare 70 volte 7. Capite anche gli azimi a cosa ci rimandano? Si avvicinarono i discepoli a Gesù e gli dissero: dove vuoi che ti prepariamo perché tu mangi la Pasqua? Notate come risponde Gesù. Ed egli rispose: andate in città da un tale e ditegli: il maestro ti manda a dire, il mio tempo è vicino. È giunta l'ora. Per cui la Pasqua ci inserisce nel tempo di Cristo. Come Giovanni c'è la Pasqua dei giudei e c'è la Pasqua per eccellenza, quella nella quale il Cristo si immola. Ecco, farò la Pasqua da te. Non mangerò la Pasqua con i miei discepoli. I discepoli, come facciamo noi, preparano un rito. Gesù vuole vivere la realtà del rito, che non è soltanto mangiare l'agnello pasquale, ma fare Pasqua, passare dalla morte alla vita, e non da solo, dove vuoi che ti proviamo che tu mangi, con i miei discepoli. Ecco qui Matteo, no? È la comunità. E i discepoli fecero come aveva ordinato il Signore. Fare Pasqua. D'altronde lo sappiamo, no? Sacramentalmente Gesù anticipa ciò che farà sul Calvario e come avete detto anche per l'orazione, per l'adorazione eucaristica, e con la risurrezione. Rinnova la Pasqua di Cristo. Ecco, per cui c'è questo fare Pasqua con. Annunzio del tradimento di Giuda. Versetti 20-25. Venuta la sera, perché il giorno di Pasqua inizia con il tramonto, e proprio per questo alle 3 del pomeriggio incominciava quel rito che si faceva sulla spianata del Tempio, dell'uccisione degli agnelli, per cui Giovanni fa coincidere, no? La morte dell'agnello per eccellenza, come poi ce lo presenterà nell'Apocalisse, e quegli agnelli. Poi al tramonto, ecco, Gesù a mensa con i 12, con tutti. Poi vedremo, dopo saranno 11, con i 12 così come sono. Mentre mangiavano, disse: in verità vi dico, uno di voi mi tradirà. Ed essi, addolorati profondamente, incominciarono ciascuno a domandargli: sono forse io, Signore? E con l'umile consapevolezza che tutti potenzialmente sono traditori. Potenzialmente ognuno di noi è un Giuda, potenzialmente. Ed egli rispose, colui che ha intinto con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. C'è un rimando al Salmo 41, versetto 10, l'amico in cui confidavo. Leva contro di me il suo calcagno. E in Matteo c'è proprio questo appellativo quando si incontrano faccia a faccia il volto di Cristo e il volto di Giuda. Amico, per questo sei qui. Amico non è ironico in quel momento Gesù, è tremendamente vero. Per lui Giuda rimane l'amico, un amico. Anche per lui ha passato quella notte in preghiera prima di chiamarne uno per uno. Quell'amico glielo ha scelto il Padre. E allora qui veniamo al verbo che in italiano traduciamo sempre tradire. Il figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a colui per mezzo del quale, cioè dal quale, no, è per mezzo. Luca è soltanto un mezzo. Chi tradisce, chi consegna, è il padre. Lo vediamo bene nel terzo annuncio della passione, sia in Matteo che in Marco. Marco 9, adesso qui, 33. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà consegnato. Sappiamo che quando non c'è il soggetto, è il soggetto divino. Dio consegna. Dio ha tanto amato il mondo da consegnare suo figlio. Per cui, oggi pregheremo con la terza prece eucaristica, no? Che riprende da Paolo la notte in cui fu tradito. Non pensiamo subito a Giuda. Pensiamo al Padre. Possibile che per noi il padre, cioè Giuda è più del padre. Giuda è un povero strumento. Allora, sarà consegnato ai sommi sacerdoti, per mezzo di Giuda, sì, e agli scribi. Lo condanneranno a morte e a loro volta disputeranno, dunque, a loro volta lo consegneranno ai pagani. Lo scherniranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno. Lo consegneranno alla morte, possiamo tradurre, ma dopo 3 giorni risusciterà. La prima mano che ha consegnato è quella mano che accoglie. E poi ce lo riconsegna risorto. E in lui consegna l'uomo nuovo. Per cui in quella morte ci siamo noi e, come dice Paolo, siamo anche in quella risurrezione. Perché è chiaro che per gli evangelisti non è tanto importante sapere chi tradirà il Cristo, ma sapere che la storia è comunque condotta dal Signore della storia, dal Padre. Per cui anche in questo caso Gesù e noi possiamo dire tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Anche Giuda concorre al bene. guai a colui dal quale il figlio dell'uomo viene, per mezzo del quale, appunto qui, prima fare un inciso nel testo originale, viene consegnato, viene tradito. Sarebbe meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. Giuda, il traditore, in questo caso nel senso usuale nostro, disse: Rabbì, sono forse io. Ecco, gli altri lo chiamano già Signore. Lui si è fermato al Rabbì e anche nel Getsemani lo saluterà con questo appellativo. Non ha accettato la signoria di Cristo sulla sua storia, sul suo peccato. La differenza tra Pietro e lui è proprio questa. Appunto, l'abito nuziale, la misericordia. Infatti Pietro rimase nella sala del banchetto, mentre Giuda, proprio perché non volle indossare quell'abito, almeno da quello che sappiamo noi, ne fu escluso. Per cui i 12 rimasero in 11. Non 11 perfetti, ma 11 perdonati. L'istituzione dell'Eucaristia, versetti 26-29. Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e pronunziata la benedizione. Sapete, c'è una diversità tra Luca e Matteo. Matteo è più vicino proprio al rito ebraico, che è appunto il benedire. Ne abbiamo un piccolo resto all'offertorio, no? Benedetto sei tu, eccetera. Però c'è il gesto, prese il pane, lo spezzò e lo diede ai discepoli. Sapete, la frazione del pane negli Atti degli Apostoli è un modo con cui si chiama l'Eucaristia. Il pane viene spezzato per essere condiviso. Ancora una volta la dimensione ecclesiale dell'Eucaristia. Ma c'è anche un significato più profondo, perché su quel pane spezzato, nello spezzare il pane, dice: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Per cui nel gesto anticipa la sua morte, come ci spiega anche San Tommaso. Prendete e mangiate. È terminata la proibizione della Genesi. Non prendete, non mangiate, prendete e mangiate. Questo è il mio corpo. Questo non dobbiamo pensare in modo greco corpo e anima. Questo in modo ebraico, questo sono io. Così come mi relaziono con voi. Per cui noi possiamo dire di fronte a queste parole, con la prima lettera di Giovanni, ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il verbo della vita, perché la vita si è fatta visibile, noi l'abbiamo veduta, ecco il corpo. E di ciò rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e si è resa visibile a noi. Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi. Per cui, ave verum corpus nato de natura, in quei 9 mesi, eccetera. Questo è il corpo. Ma corpo vuol dire anche perfettamente uomo, per cui vuol dire storicità. Questo sono io come ho vissuto tra voi, nato a Betlemme, virginalmente da Maria, che adesso, ecco questo è il mio corpo. Non fermiamoci appunto all'eresia dei cafarnaiti a pensare, vabbè, c'è un miracolo, il miracolo di Lanciano, ma noi andiamo oltre quei poveri segni che era per chi non ha nessuna fede, allora deve partire da lì. Noi, grazie a Dio, abbiamo fede. Allora, per noi il corpo è proprio il Cristo storico, l'evento Cristo. Sono io, oppure, come abbiamo detto ieri, io sono. Mangiate, come dice Agostino, per assimilarmi, mentre gli altri cibi li mangiate per assimilarli. Lui è il cibo che ci assimila a sé. Poi prese il calice e dopo aver reso grazie, ecco, mentre Luca già appare prima, ecco la parola Eucaristia. Rendimento di grazie che compare anche in Matteo, perché appunto l'Eucaristia è il nostro rendere grazie. Rendere grazie vuol dire riconoscere che ciò che riceviamo ci è dato gratuitamente. Questo vuol dire rendere grazie. È immeritato. Sono un graziato. Non è il corrispettivo di un dono, perché non c'è corrispettivo, infatti dico, è gratuito, non lo merito. Per questo la Chiesa ha messo la frase del centurione, non sono degno. Eppure questo glorifica la tua misericordia. E disse, bevetene tutti, tutti e 12, eh? Ancora, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, con il rimando all'alleanza di Mosè, quando con il sangue versato sull'altare e poi sul popolo, sancì l'alleanza tra Dio e Israele, che in Luca diventa nuova alleanza, allora abbiamo Geremia. Ecco, qui c'è Matteo e Matteo soltanto, versato per molti in remissione dei peccati. Il perché di questo sangue è la remissione dei peccati. Come ci ha presentato Matteo il Cristo? Quando a Giuseppe ha chiesto di dargli il nome. Si chiamerà Gesù perché salverà il popolo e il suo popolo dai peccati. Allora, per questo vi ho detto, questo è il mio corpo, è proprio. È la sua storia, la sua identità, la sua missione. E forse Matteo più degli altri mette questo perché ha già sperimentato cosa significa remissione dei peccati. Lui che era proprio l'icona del peccatore, no? Il pubblicano. Nella Bibbia quando dice peccatore dobbiamo dire pubblicano. E poi c'è quella frase che rimanda alla dimensione escatologica dell'Eucaristia. Io vi dico che da ora non berrò più di questo frutto della vite, fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Non che in cielo berremo vino, ma il significato del vino, appunto. Significato messianico, profetico del vino, appunto la pienezza dei doni di Dio. questo sangue versato per molti, poi sappiamo che molti si può, come abbiamo fatto nella versione italiana, tradurre tutti, no? Appunto perché Gesù, come è detto nel capitolo 18 di Matteo, attua la volontà del Padre che vuole che nessuno di questi piccoli vada perduto, per cui questo molti è tutti. No, dicevo, no, in remissione dei peccati. Allora qui viene in mente quella immaginetta che colpì tanto Teresa di Lisieux, un tempo andavano questi calici traboccanti, sangue, eccetera, eccetera, oppure questi crocifissi grondanti sangue, e lei dice, ma perché si perde tutto questo sangue? Allora ricordate che pregò per quel condannato a morte e ottenne, eccetera. Possiamo pensare in modo ancora più forte e mistico all'esperienza di Caterina da Siena, quando scrive anche a noi monaci, ci chiede proprio di tuffarci in questo sangue, proprio per lavarci tutti, per sperimentare la efficacia salvifica di questo sangue. Dopo averci fatto questo dono, Gesù riguarda di nuovo la sua Chiesa, quella Chiesa a cui ha consegnato, come dice Tommaso d'Aquino, il più grande dei doni che poteva farci, e chi si trova davanti la Chiesa concreta. Infatti c'è, dai versetti 30 e 35, predizione del rinnegamento di Pietro. E dopo aver cantato l'inno, l'Allel, dal Salmo 113 al 118, uscirono verso il monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro, voi tutti vi scandalizzerete per causa mia in questa notte. Ricorderete nel capitolo 18, Gesù dice, è inevitabile, quasi è provvidenziale che avvengano gli scandali, anzi dice, guai a quell'uomo per cui, e infatti quel guai se lo è preso lui. Io prendo in prestito da Lutero la spiegazione dei salmi imprecatori, no? Naturalmente è difficile spiegare, ma come mai? E poi perché voi monaci potete dirmi? Appunto, si è fatto maledizione. Per cui, ecco, vi scandalizzerete per causa mia in questa notte. Lo scandalo della croce ci trova tutti inadeguati. Sta scritto infatti, perquoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. Cita Zaccaria 13, 7. Ma dopo la mia risurrezione vi precederò in Galilea. E Pietro gli disse, ecco Pietro vuole sempre uscire fuori dalla barca, mettersi al di sopra, al di fuori degli altri. Anche se tutti si scandalizzassero di te, io non mi scandalizzerò mai. Gli disse Gesù, in verità ti dico, questa notte stessa, prima che il gallo canti, mi rinnegherai 3 volte. E Pietro gli rispose, anche se dovessi morire con te, non ti rinnegherò, morire con te, non ti rinnegherò. E lo stesso dissero tutti gli altri discepoli. Pietro deve accettare, come abbiamo già detto in un'altra occasione, che prima Cristo muoia per lui, per saper poi lui a sua volta morire per Cristo e per i fratelli. In parte la meditazione già l'abbiamo fatta, d'altronde voi sapete meglio di me che non si può fare a compartimenti stagni la legge divina. Di fatto, e per fortuna, a volte la contemplatio è già all'inizio, per cui anche la lectio viene sostenuta dalla meditatio. E anche la lectio a volte si interrompe prima della meditatio per diventare oratio. Pensate al vostro padre Silvestro, no? Quei brani che non riusciva a capire, ci prega sopra, poi va dal fratello Simone, eccetera, vedete com'è. Proprio per potere. E poi la contemplatio non è nella lettera, ma nello spirito, nel vedere questo fratello semplice che ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra. Allora, la meditazione sui preparativi del pasto pasquale. Ecco, il dono grande che probabilmente ai tempi di Benedetto non c'era, di partecipare ogni giorno all'Eucaristia, ecco, può farcela banalizzare. Siamo tutti perfettamente uomini, perciò limitati. Ecco, per evitare ciò, ecco l'importanza che anche nelle nostre tradizioni monastiche diamo alla preparazione, anche quella stazio che facciamo, no? Che è un po' come fare deserto, perché soltanto nel deserto Dio parla al cuore. Io consiglio alle suore o ad altri questa preparazione come ambrogio di anticiparla già dalla sera, no? Di addormentarsi leggendo il Vangelo del giorno dopo. E al risveglio chiedersi oggi cosa mi dà, cosa mi dice il Signore. E allora veramente avviene quello che è detto nel cantico, e lo ricorda Ambrogio alle vergini. Io dormo ma il mio cuore veglia. Poi c'è anche una legge psicologica, no? Che la parola entra anche lì, dove c'è quello che chiamano subconscio, quel groviglio di ricordi, di fantasie, di affettività, che poi tante volte riemerge nei momenti di stanchezza, di debolezza. Se però anche lì si fa calare la parola, oggi però, almeno per i laici, ma anche per le suore che sono teledipendenti, è più difficile, perché l'ultima cosa che va dentro è l'immagine che hanno visto. Allora ecco questa preparazione, questo non dire messa, ma vivere la messa. Appunto Gesù quasi corregge, non mangio la Pasqua, faccio la Pasqua, non io, ma con voi. Appunto l'Emmanuele, non l'abbiamo detto. Matteo, l'Evangelista dell'Emmanuele. Anche perché questo con voi, ricorderete da Prima Corinzi, capitolo 11, è terribile. Noi anche nel Catechismo di Pio X avevamo messo che come condizioni necessarie per ricevere bene la comunione, no? pensare e sapere che si va a ricevere. San Paolo, quando parla di discernere il corpo, parla della comunità, del corpo che siamo noi, non dell'ostia. Infatti è la carità che ci dà la possibilità, la carità perdonante, perché questa è la carità che possiamo darci noi. Così la meditazione sul tradimento di Giuda. Ecco, come ci chiede San Benedetto in quel famoso settimo gradino, siamo tutti potenzialmente dei traditori. Ma lo siamo anche realmente, siamo dei peccatori. Se vale per l'adulterio, chi nel suo cuore ha desiderato, ha già concupito, tanto più, che è il sesto dei comandamenti, tanto più per il primo, che è il primo. Per cui potenzialmente e realmente siamo sempre fermi lì, perché non vogliamo riconoscerlo. Perché come Pietro stiamo a cercare chi è, di chi è, di chi è. Mica Pietro dice, ma sono forse io. Sono sicuramente io. Per questo Gesù deve correggere solo Pietro tra tutti. Il male esiste. Esiste nella storia, nell'umanità, esiste nella Chiesa, perché la Chiesa è santa peccatrice, esiste anche nel nostro cuore, perciò nelle nostre comunità. Però il Signore sa utilizzare il male trasformandolo in bene, come ha fatto con Giuda, così farà con noi. Anche la sofferenza del vostro abate Gregori, no? Provocata da confratelli che certamente erano in buona fede, però è servita a lui, come dite nella vostra preghiera, nella vostra per santificare, tutto concorre al bene di coloro che amano. Ecco, l'istituzione dell'Eucaristia è solo in Luca e due volte addirittura in Paolo, fate questo in memoria di me. È chiaro che non soltanto il rito, perché Gesù all'inizio ci dice che non è tanto il rito, ma è la realtà. Allora, fate questo memoria di me, siate voi continua memoria. Ecco, siate, come ha scritto il Papa nel capitolo sesto della lettera sull'Eucaristia, donne e uomini eucaristici. In atto continuo di ringraziare il Padre, ma anche in atto continuo di sacrificarvi per gli altri, di offrirvi per gli altri. Questo sono io per te, per voi, per tutti. La meditazione sul rinnegamento di Pietro. Ecco, guardiamo con più misericordia coloro che hanno autorità nella Chiesa e che presiedono le nostre comunità. Tommaso d'Aquino diceva che se un superiore è santo, beh, preghi per noi. È preferibile averne uno che... Chi di voi si farebbe, andrebbe a confessarsi da San Luigi? È meglio confessarsi da Padre Ignazio, che sa cosa significa l'esperienza del peccato, la lotta per uscirne fuori. Capite? Per cui a volte, d'altronde, Gesù ha fondato la Chiesa su Pietro, non sul discepolo amato. Proprio perché il discepolo amato può, siamo tutti discepoli amati, anche Giuda, ma insomma, così come ho descritto, rischierebbe di restare solo lì sotto la croce, come infatti è restato solo. Altro insegnamento è chiaro, non dobbiamo mai essere presuntuosi, dobbiamo invece rimanere tra quei piccoli, sempre di Matteo 18, che si scandalizzano anche per un non nulla, ma dei quali Dio prende le difese direttamente, gli angeli loro guardano continuamente il suo volto. Per l'Orazio, stasera avremo ai vespri tutti i salmi eucaristici, no? 110, 111, poi il 22 o 23, eccetera. Per cui ce n'è. Però ecco, posso consigliarvi anche di fare come hanno fatto gli apostoli con Gesù, di pregare l'Hallel, che inizia con il Salmo 113. Soprattutto ricorderete la versione latina, Laudate pueri Domino. Soltanto i piccoli sanno lodare il Signore. E infatti lui solleva l'indigente dalla polvere, dall'immondizia rialza il povero. C'è una bella introduzione in quel libro fatto insieme al Ravasi del padre Davide Maria Turoldo sui fiumi di Babilonia, no? Servi del Signore, o fanciulli, no? Pueri, umile gente anonima, e tu, piccolo resto di Israele, delle sprovvedute liturgie mattutine, che la nostra fatta sia da noi, continuate a cantare anche per chi non canta più, voi monaci e angeli. Tornate con i vostri cori a riempire di voci le absidi delle vostre abbazie deserte. E sia il vostro canto unito al canto degli uccelli del bosco e della torre del monastero che salutano l'apparire e lo sparire della luce sul mondo. E sempre sua la preghiera salmica, o Dio, che ami gli umili e i poveri, e per loro compi prodigi, chinati ancora dall'alto dei cieli e vedi le infinite oppressioni che imperversano dovunque sulla terra. Per ogni fratello che soffre violenza, sia il tuo intervento fonte di liberazione. Amen.